Parliamo di un progetto che riguarda una delle figure più importanti della cultura sarda, la figura di Antonio Gramsci, ma un Antonio Gramsci inedito, perché in questo caso un Antonio Gramsci spiegato ai bambini. Il progetto è un progetto del Crogiuolo, ce ne parla oggi Rita Zeri, che è con noi nello studio. Buongiorno Rita.
Buongiorno Sergio, buongiorno ai vostri radioascoltatori.
Quindi dal mese di novembre voi avete iniziato a lavorare con i bambini su dei testi che riguardano la figura di Antonio Gramsci. Raccontaci
sì.
un po'.
Sì, esattamente. Questa iniziativa nasce proprio per far conoscere ai più piccoli Antonio Gramsci, in maniera tale che non sia semplicemente un nome dato ad una scuola o letto, che ne so, nelle vie delle strade. Quindi abbiamo lavorato su episodi dell'infanzia di Gramsci, soprattutto in maniera tale che i bambini potessero anche rispecchiarsi in questo giovane bambino che appunto scopre il mondo della natura, degli animali, e poi abbiamo preso chiaramente alcune delle fiabe dell'albero del riccio, soprattutto quelle più a carattere più didattico, incentrate sul rispetto della natura, dell'ambiente, li abbiamo miscelate e qui è nato praticamente un copione con il quale stiamo lavorando appunto con i bambini. La particolarità di questo lavoro è che è un lavoro che i bambini fanno in lingua sardo-campidanese ed è una scommessa. Molti non lo parlavano per niente il sardo e non lo capivano, e quindi si sono trovati praticamente a studiare una lingua straniera, però lo fanno con entusiasmo.
La cosa straordinaria di questo progetto, intanto, che siete riusciti ad affrontare un personaggio generalmente, diciamo, circondato da un'aura quasi sacrale, no? E a trasformarlo in un personaggio vicino alla sensibilità dei bambini,
sì.
Trovando una chiave attraverso queste fiabe e questi racconti che hanno a che vedere appunto con la natura. Ma che bambino era Antonio Gramsci?
Allora, era un bambino discolo, sostanzialmente. Questo come emerge, insomma, dai racconti, soprattutto della sorella Teresina, che è stata un po' la biografa di tutta la vita di famiglia, della famiglia Gramsci, insomma dei fratelli Gramsci negli anni dell'infanzia. Era un bambino che si assentava da casa con gli amici per andare a caccia di animali, che poi portava nel cortile della zia Grazietta a Ghilarza per cercare di allevarli. Era un bambino come dire anche un po' tignoso, nel senso che era molto precisino, era un bambino che si divertiva a fare dispetti anche ai fratelli, soprattutto Carlo era la sua vittima prediletta, ma sempre con una intelligenza arguta. Era un bambino che amava anche in un certo qual modo brillare proprio per le sue uscite. Una volta aveva messo in soggezione la sorella Teresina facendogli osservare un quadro che la famiglia aveva praticamente esposto nella sala da pranzo. Il quadro riprendeva Cristoforo Colombo, gli indigeni davanti ai sovrani di Spagna, e Gramsci chiede a Teresina: a chi vorresti essere tu? Lei chiaramente, candidamente, risponde: la regina,
certo,
ovviamente,
certo.
E chiede al fratello: tu chi vorresti essere? Lui risponde: ovviamente Cristoforo Colombo. E lì Teresina si sente in imbarazzo, perché aveva dato una risposta ovvia, mentre Antonio sceglie il personaggio
chiaro,
eroico dell'esploratore, sì. Chiaramente.
Quindi una figura di Antonio Gramsci anche che emerge in questo vostro progetto in modo diverso da quello che vediamo di solito. Mi chiedo se poi dopo, oltre al loro coetaneo, come hai detto tu, discolo, vivace, intelligente, i ragazzi riescano a capire anche la portata del personaggio Gramsci poi nella nostra storia, nella nostra cultura.
Sì, il tentativo è proprio quello di dargli un'immagine a tutto tondo. Abbiamo, grazie a questo lavoro, potuto introdurre anche dei concetti chiave oggi, cioè parliamo di democrazia, spieghiamo che si può finire in prigione anche perché si hanno delle idee che non sono condivise da chi in quel momento è al governo, si parla di dittatura, spieghiamo che cos'è il fascismo, e sono tutti concetti, come dire, complessi, che però i ragazzi, i bambini capiscono facilmente negli esempi concreti, insomma.
Ecco, tu ci hai portato anche dei frammenti di registrazione del lavoro che state facendo in questi giorni con i ragazzi di una scuola di Quartucciu.
Sì,
esattamente quale scuola?
La scuola è quella di Via Guspini, che ha aderito al progetto. Questo laboratorio si intitola proprio Storie dell'albero del riccio. Te lo inquadro in due battute: nasce all'interno di un progetto Culture Lab, quindi un bando con fondi POR che noi abbiamo vinto qualche
anno fa.
Sì, qualche tempo tempo fa, e che si sviluppa appunto anche nelle scuole. La terza A è nello specifico la scuola di Quartuccio che ha aderito a questo progetto.
Quindi sono bambini che stanno facendo ancora scuola in presenza.
Assolutamente,
perché le elementari
assolutamente,
stanno andando ancora a scuola.
Stanno andando ancora a scuola e questa meraviglia, insomma, l'abbiamo portata avanti e già conclusa anche in alcuni comuni dell'Unione dell'Alta Marmilla, che sono i comuni di Ales, il comune di Baressa e il comune di Villa Sant'Antonio. Questo grazie anche al contributo dell'Unione dei Comuni dell'Alta Marmilla.
Ecco, allora intrufoliamoci in un'aula della scuola di Quartuccio e ascoltiamo così.
Ascoltiamo l'introduzione, quindi abbiamo creato le figure di due narratrici sostanzialmente che introducono poi i personaggi chiave, nel senso che tutta la nostra vicenda viene raccontata da due piccoli ricci che Antonio aveva proprio rapito da bambino in un'incursione notturna con il suo amico.
Sentiamo.
Venire a causa, oi, sono il contai, dei una riccionetta e una riccionetta. Chi vivendi in domo d'Antoni Granci. Quando il suvia picciocchedo si podi aggiudai conosci meglio su custo d'Andomini. Mandavo se incominciai.
Aretta, gentileni si devessi.
E te ti chiamancada.
Ma questo sarizzonetto su chi stionanta?
Ehi, a chi stionanta? Cominciausi.
E commenti mai?
Poi no, e stile sul tempo di dopo, chi fu intanto il bestia?
Tenis a regioni, cominciausi.
Cominciausi.
Abetta, ma in domo di Antoni, commenti ci punti l'ompio su?
Giusa di potauissu, in domo di sua zia. A undi, viviata con mamma Fraide Sessorisi.
Insideales.
Bella cannò, grazietta. Sa zia, viviene in piazza, insideales. Antonio, cetti, cetti nasciu.
E cominciau su, ma i sarizzonetto su?
Chi ti giti si pagu pagu, asa comprendi melusu. Bucato pada e castia.
Ecco, abbiamo ascoltato un frammento di un minuto e mezzo di registrazione delle prove di questo, di questa messa in scena, perché sì, alla fine ci sarà anche un esito scenico di questo progetto.
Sì, lo faremo a gennaio, sarà difficile, penso,
farlo col pubblico
e anche in questo caso sarà, diciamo, una di quelle dirette streaming o di quelle cose registrate che poi andranno sul sito della scuola o del comune di Quartuccio.
Ecco, raccontami però il rapporto di questi ragazzi intanto con la lingua sarda. Molti mi hai detto non avevano mai parlato il sardo, forse l'avevano sentito dai nonni in casa, trattandosi di ragazzini che vivono in un piccolo paese, ancora il sardo sopravvive in certe famiglie.
Allora guarda, abbiamo una situazione completamente diversa tra l'Alta Marmilla e il Campidano, nel senso che nell'Alta Marmilla il sardo si parla.
Sì,
e quindi abbiamo avuto dei bambini, come dire, che non hanno avuto nessuna difficoltà, anzi, mentre a Quartuccio la maggior parte dei bambini non parlavano il sardo e quasi non lo capivano.
Sì. Abbiamo
avuto in quest'aula, in questa classe, soltanto due bambini che erano, come dire, sardoparlanti, e addirittura un bambino napoletano che ha dovuto, come dire, confrontarsi con questo universo sconosciuto, ma lo ha fatto con grande, come dire, disponibilità ed entusiasmo.
Scoprire di avere una lingua identitaria, una lingua che li definisce a tutto tondo, è una bellissima scoperta per i ragazzi, anche per quelli che appunto non l'hanno mai sentito parlare in famiglia.
È motivo di grande curiosità anche, poi ci accorgiamo sostanzialmente nella pratica che la lingua, non credo che sia una caratteristica soltanto della lingua sarda, ma in generale di tutte le lingue,
certo,
può essere un elemento che realmente, come dire, ti crea una dimensione comunicativa forte al di là delle provenienze geografiche. Questa realtà è in particolare una realtà multietnica, perché c'è anche un bambino che ha i genitori di nazionalità africana, lui è nato a Cagliari e quindi ha la fortuna comunque di avere nel suo possesso alla fine tre lingue.
Come inizia questo vostro lavoro? Cioè, leggete il testo, lo traducete, spiegate le parole?
Funziona così, iniziamo con la parte di propedeutica teatrale, quindi con gli esercizi, con i giochi. In tutto questo si inseriscono dei racconti sulla figura di Antonio Gramsci in lingua italiana, poi gradatamente ci si sposta alla lingua sarda. Io con i bambini parlo in aula sia in italiano che solo ed esclusivamente in sardo, proprio perché loro facciano lo sforzo proprio di capire, come se dovessero studiare la lingua inglese piuttosto che la lingua francese. Dopodiché scriviamo il testo solo ed esclusivamente in sardo, e da quel momento, quando si recita, si parla solo
quindi
in sardo.
Quindi anche il testo nasce, diciamo, da un lavoro collettivo, viene provato con i ragazzi e scritto quasi insieme a loro.
Sì, poi le battute, diciamo, vengono rielaborate e riportate a scuola, però nasce dal lavoro di gruppo che loro, okay, che loro fanno. Diciamo che esiste un canovaccio che poi si adatta volta per volta ai bambini e alle loro proposte.
L'età, la fascia d'età che avete scelto, che è quella dei bambini di 8 anni,
sì, dagli 8 ai 10 anni
è l'età più indicata per questo tipo di approccio, anche così giocoso, sono teatrale,
alla lingua. Sono molto
disponibili,
esattamente, sono molto disponibili e molto veloci anche nell'imparare. Ripeto, anche bambini che non hanno mai parlato il sardo sono riusciti ad impararlo. Ovvio, si sente che l'approccio è quasi quello, appunto, di uno straniero nei confronti di una lingua che non è quella madre, però lo parlano e lo capiscono, e quindi il risultato è raggiunto, insomma.
Allora, chiuderei la nostra conversazione con un altro brano tratto dalle vostre prove di Quartucciu. Questo parla di un topo, raccontaci un po'
di cosa
si tratta.
Sì, il topo e la montagna è la fiaba ambientalista di Gramsci, sì. E chiaramente anche questa è stata scritta per i figli dal carcere. È la storia di un topolino che beve praticamente il latte che la mamma aveva conservato per un bambino, per il suo bambino. E poi, pentito, si dà da fare per procurare dell'altro latte, perché il bimbo non smette di piangere. Si reca dalla capra a chiedere il latte, la capra non gli può dare il latte perché non ha l'erba, va dal prato e il prato dice: no, sono arido, ho bisogno dell'acqua. Va dalla fontana e la fontana dice: sono stato distrutto dalla guerra, ho bisogno del mastro muratore. Il mastro muratore dice che ha bisogno delle pietre. Arriva dalla montagna, la montagna dice: sì, tirerò le pietre, ma il bambino cosa farà per me? E lì c'è questo piano organico di riorganizzazione della vita sociale, e il topo gli dice: il bambino pianterà tanti alberi quando crescerà, in maniera tale da risolvere il problema del disboscamento. E questo è un po' il senso, cioè ciò che prendi dalla natura lo devi poi restituire, se non vuoi che la natura poi ti diventi nemica.
Benissimo, e questa è la fiaba di Antonio Gramsci reinterpretata dai ragazzi della scuola elementare di Quartucciu. Noi ringraziamo Rita Azzeri, che è venuta a parlarci di questo progetto in radio. Vi lasciamo con le voci dei ragazzi.
Ciao.
Mi schilde me tanti genoso fariao
e poi da toppi tagliati sul sedio
tennemmo famili e si siamo entrati in domo di una femmina che ha da logao l'attivo su figlio dubbio e mi dubufu
toppi poi tanti sensi buffau sull'atti del suo vicino e moi deo e tadio lo fai intendi come ti prendi.
Devo pentire quando accanto si aggrava. Poi ti domandai il latte. Graba, onami latti, così mi più chiesti frangendi.
Non di voto, bondi vai, devo papà ebra.
Andu in susatto. Zattu, onami ebra. Poi si aggrava chi fece la su latti, poi donasmi più che accabili dei brangi.
Zau si cao, col guabba.
Andu a fontana. Fontana, ona mi abba, podone la susattu, chi fezza ebra, podone la sagrada, chi fezza la...
Extra Live, Radio.